I viaggi dell'eroe, il cinema alla radio, a cura di Tony Fontana.
Penso darsi una definizione di se stessi è sempre molto difficile, no? Come fai a definirti o autodefinirti, che forse il termine migliore è autodefinirsi, mettersi dentro una cornice, definirsi. Non lo so, forse il termine più vicino è cineasta, perché è una persona che ha a che fare con uno strumento, ma in realtà si è persone nel senso di apparato, quello che dicevo ieri, no? Di mondo. Poi sì, uno usa pubblicamente, viene riconosciuto per una... Il termine regista è un termine sempre molto ambiguo e strano, perché è più un ruolo, e secondo me il ruolo ha una connivenza molto forte con un potere. Quindi cineasta forse è il termine. Artista mi sembra quelle cose, dici, bah, non so cos'è l'arte.
Ok, e ci sono tanti modi di fare cinema. Perché si sceglie di fare un cortometraggio piuttosto che un lungometraggio?
Ma non c'è il motivo. Dunque, la domanda, in realtà, secondo me, la tua domanda ha una sorta di dislessia. Perché dire che si ha differenti modi di fare cinema, sì, che è un problema più di stile. Per quanto riguarda invece il cortometraggio e il lungometraggio, io non faccio cortometraggi. Non esiste il cortometraggio e il lungometraggio, secondo me. Il problema è che l'industria e la commercializzazione in fase distributiva di un lavoro si riferisce a una lunghezza, una durata in minuti. Ma non è questo il punto. In genere il cortometraggio è indicato come finzione, cioè viene fatto un film di finzione corto per dimostrare questo di sovente che sia in grado poi di poter fare il lungometraggio, e questo è lì che casca l'asino, perché non è questo il punto. Per me la durata o la lunghezza, diciamo, temporale riferendoci a dei minuti o delle ore è come quella di un pittore. Se tu vai a vedere Bruegel, le dimensioni di un quadro di Bruegel sono così, per dire, piccolissime. Poi puoi avere un Masaccio a San Clemente, Masaccio con l'intervento di Masolino, che è una parete intera. Non si giudica in realtà dalla dimensione, ma dall'intensità di un'opera. A volte ci sono lavori che potrebbero benissimo essere di 10 minuti, li portano a 80 minuti per fare il lungometraggio, e lì è l'errore. Il problema è il problema industriale, probabilmente di distribuzione, ma non esiste quello. Insomma, ci sono film come quelli di Lynch, Maverick o Alphabet, che sono assolutamente fantastici e non sono dei lungometraggi. Poi ci sono dei film italiani di commedia che sarebbero da censurare, durano 80 minuti, potrebbero durare 2 secondi e avremmo già visto abbastanza.
Sì, infatti. Facevi poco fa appunto riferimento alla pittura, e alcune tue opere sono appunto molto...
Operette. Vedove allegre.
Sono proprio molto vicini alla pittura, e poi con commissioni anche
Sì, ma il discorso è che è sempre stato così. È ora che le persone vogliono fare i registi, e non avendo un apparato, si è anche registi, si è anche attori, si è anche pittori, ma anche, cioè non si è solamente. È per questo che ieri vi dicevo, si parla di apparato, cioè di un mondo. Se tu vai a vedere il cinema che veniva, il cinema contemporaneo, perché il cinema è una forma di espressione molto, l'immagine in movimento, che è meglio definire immagine in movimento, ha sempre avuto una connessione molto ferma, forte, con la pittura, con la musica, con la letteratura. È negli ultimi anni, specialmente in Italia, che non ci si occupa più di questo, quindi si diventa autoreferenziali. Se, ieri parlavamo di Jarman, ma Jarman parla di Yves Klein e di altro. Quando uno parla di Pasolini, in Mamma Roma c'è la deposizione del Masaccio che è il Cristo, e Pasolini stesso si laureò con Longhi all'Università di Bologna in storia dell'arte. Se tu vai a vedere anche altri cineasti come Antonioni, è indiscutibile la sua aderenza anche a una conoscenza della pittura. E lo stesso se invece vai a vedere un pittore come Francis Bacon e leggi le sue conversazioni, quanto il muto ha influenzato il suo modo di esprimersi. Cioè, sono persone che avevano un apparato, quello che ti dicevo prima, quindi per me è naturale, non è niente di strano. Forse strano in questo periodo perché i film vengono fatti con un calcolo da marketing e di morbosità. Quindi non vanno molto ad analizzare queste cose, ma cercano di capire più che altro come fare i furbi.
E ci spieghi un po' se c'è il processo creativo dei tuoi.
Va da lavoro a lavoro, va da una raccolta di letture, da un'archiviazione di materiali, va fondamentalmente da un'ossessione. C'è qualcosa che insomma, non stai bene quando fai queste cose, per forza, non è che
È frutto
c'è
del
da qua, ma
dolore.
no, 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 del dolore no, ma un dolore in termini molto, molto eccessivo. Insomma, non ricordo chi l'ha detto, ma non credo che Leopardi, quando scriveva, non so, Passero solitario o L'infinito, fosse felice, insomma, non è che. Non cerchi una felicità, forse un'ossessione, una sorta di istigazione a scoprire questo malfunzionamento del rapporto che hai col tuo quotidiano che può far nascere qualcosa. Cioè qualcosa di. Non ti senti a tuo agio forse in mondo in cui stai.
C'è la necessità di rappresentare la realtà in modo diverso.
No, la realtà esiste in modo sempre soggettivo, ognuno vede la realtà in modo soggettivo, infatti parlo di realismo soggettivo, non parlo di realtà nel senso di ripresa della realtà, di restituire vita alla realtà, la realtà vive molto di più di quanto qualsiasi lavoro può fare, è molto più forte andare per strada e vedere qualcosa, sentire una conversazione o sentire un suono è molto più forte. L'importante non è riprodurre quello che è già vero, ma interpretarlo, cioè dargli una valenza soggettiva. È lì che scatta. Parliamo di nuovo di Bacon. Bacon lo vedi benissimo che lui dà a un primo piano, a un ritratto, una valenza estremamente soggettiva. È quello che mi interessa, capito? Non essere a passo coi tempi, cioè essere nei tempi vuol dire non essere nei tempi, cioè essere un uomo del suo tempo non vuol dire assolutamente niente, perché non si può essere uomo del suo tempo, si è uomo, si è nei propri tempi se si slitta sempre. È un po' come Buster Keaton non era mai. Scivolava sempre, no? Era sempre mai in equilibrio, scivolava e si scivola sempre, si è sempre così. Infatti c'è una critica di Goethe che faceva a Kleist, e Goethe diceva a Kleist, se tu vuoi essere un grande autore devi essere un uomo del tuo tempo. In realtà secondo me Kleist superò Goethe perché Goethe alla fine lo trovi in una cornice che è quella dei romantici. Cioè va all'interno di un segmento di espressione artistica. Kleist invece non era dentro, cioè sfuggiva sempre, con tutto il rispetto di Goethe, però Kleist era un'altra cosa. Come Shakespeare, se non puoi inserirlo all'interno, Marlowe stesso, l'anima più oscura forse di Shakespeare, grandissimo Marlowe pure, ma non lo puoi iscrivere all'interno di una corrente. Come Bacon parlano di neoespressionismo, non ha senso parlare di neoespressionismo con di Bacon, sono quelli che non riesci esattamente a includere all'interno di una corrente. Poi sono interessanti da analizzare come surrealismo, però in genere quelli che slittano sono più vitali.
Secondo te il cinema può avere un ruolo sociale anche? Cioè, anche abbiamo visto ieri alcuni tuoi film che parlavano che i tuoi diari
In che
dalla finestra, i
senso?
tuoi diari
No, sì,
dalla
ma in
finestra.
che senso intendi cinema sociale, valenza sociale?
E di riconoscere alcuni malesseri,
Pedagogico?
non tanto pedagogico, ma come far vedere al pubblico qualche
Guarda,
realtà che magari a volte è differente.
forse l'esempio più forte che ti sembra strano, ma in realtà è una persona che non ha niente a che fare con le cose che faccio io, cioè sono due modi di interpretare o di leggere la realtà in modo soggettivo, completamente differenti, che è Frederick Wiseman, che ho conosciuto. Wiseman personalmente, abbiamo fatto un piccolo seminario a Trieste, all'università, Cinema e Follia. Qui faceva il cinema e la follia, però questa era una battuta. E Wiseman in realtà analizza una istituzione e la svela. Sì, può essere, non credo io di farlo volontariamente. Se c'è qualcosa non me ne accorgo di agire in questo modo, cioè non parto da una tesi. Quando faccio queste cose non penso, voglio. Quando realizzo queste sono due parti di sette, alla fine saranno, di diari da una finestra su una strada, non mi pongo inizialmente come obiettivo quello di narrare un'emarginazione o una sofferenza quotidiana, e nasce proprio da quasi una piccola ossessione che ho di riprendere la strada. Non volontariamente, non è conscia. Wiseman invece fa un lavoro molto forte, intenso su una società partendo da un'istituzione. Quindi anche lui, voluto o non voluto, ha un riferimento a Foucault, a sorvegliare e punire, o anche ai testi di Foucault sull'analisi dell'istituzione come luogo di controllo.
Alcune tue, appunto, sempre alcune tue opere sono state presentate,
Operette, sì.
operette, sono state presentate prima all'estero piuttosto che in Italia. C'è qualcosa che non va?
No, è tutto nella norma. Cioè,
È normale che un
ma
italiano.
innanzitutto, sì, io non credo nelle patrie, non credo non credo nei confini, credo che dove c'è un confine lì dorme una guerra, che non c'è bisogno di confini, perché i confini servono proprio a tenere i fucili puntati in modo tale che qualcuno non invada non so che cosa, perché siamo tutti passeggeri dell'astronave Terra, questo è un pianeta sparso nell'universo, non riesco a capire. Sì, che tu dici dell'Italia, sai, è vero, perché in realtà vivo in Italia, sono di Bologna, ma abito da tantissimo a Roma e ho vissuto anche molto all'estero, molti lavori sono andati prima fuori, tuttora, anche adesso. Ma la trovo quasi nella norma, insomma, non ho niente a che fare con la Ferilli, con Virzì, con Lucchetti, con Moretti, meno Moretti più biondine, insomma, meno Lucchetti più catene, insomma, lasciamo perdere, se no all'inizio non si finisce più, però è un cinema che non mi interessa ed è anche poco curioso del cinema altrui, quindi non capisco perché dovrei occuparmi di questo cinema consolatorio e italiota.
E allora chi comincia a fare cinema adesso, i ragazzi in questo come
Occupatevi di altro, nel senso il cinema non si fa con il cinema, il cinema si fa con la lettura, il cinema si fa con l'osservazione della strada, il cinema si fa con il suono, col sentire, con avere una percezione non solo visiva ma sonora del mondo. Ascoltate musica, ma anche musica contemporanea o operette stessa o l'opera, cioè cercate di aprire le vostre possibilità di catturare cose non solo dal cinema, ma da ciò da cui nasce il cinema. In realtà la settima arte prende dovrebbe prendere originariamente e prendeva originariamente stimoli da differenti forme di espressione, che ritorni a essere questo. E cercare di vedere non necessariamente il solito cinema italiano e queste faticose performance attoriali italiane, perché non vale la pena. Magari andare a vedere il muto è molto interessante, parliamo di qualcosa di 80 anni fa, si studia ancora in storia dell'arte Giotto, quindi non capisco perché non si debba andare a studiare il muto, questo uso e consumo dell'immediatezza. Non mi piace, cioè il fatto che l'ultima cosa è sempre quella interessante, ma non ne sono tanto sicuro. Ha più a che fare con un consumo che con un'analisi. Ma per fare il cinema ci vuole questo. E in più avere anche una conoscenza tecnica. Cioè mettere le mani nella marmellata, smontare un obiettivo, conoscere le ottiche, non affidarsi completamente alla tecnologia data dall'industria. Cercare di sviluppare qualcosa che possa funzionare male, amplificare quell'errore, andare a vedere anche i lavori delle avanguardie americane recenti, quelli Anger, Brakhage, cioè ampliare un po' il vostro spettro di conoscenza e non concentrarsi necessariamente sul cinema italiano che tra parentesi rimane solo qua, cioè diventa tutto autoreferenziale, diventa sempre riferito a andare a vedere i lavori di Alberto Griffi. Questo assolutamente, è stato un grandissimo cineasta italiano, è scomparso pochi anni fa, ma è qui ancora. Quindi questi sono più o meno i consigli che posso dare, ma di occuparsi di qualcosa che non sia necessariamente il contingente, non correre ogni anno a Venezia a vedere le ultime uscite. Cioè, venite a Venezia, andate a Venezia, andate a vedere i musei, vedere la strada, sentire le storie degli anziani. Avere un'oralità, ecco, ma non questa cosa delle passerelle, tappeti rossi,
Quindi evitare
questa.
l'istituzionalità
Ma non è
praticamente.
evitare, non è tanto questo, no, perché vedi, Wiseman non la evita,
L'analizza.
analizza l'istituzione, ma il fatto del nuovo film, delle nuove attrici, di questo uso e consumo degli attori, che sono poi marketing, hanno bisogno di. Non lo so, c'è qualcosa
Che non ti
che non mi
convince.
convince, neanche mi interessa, non sono uno di quelli che corre continuamente a vedere gli ultimi film usciti in sala, l'ultimo film. Ok, difende a spada tratta il cinema italiano, quando in realtà io non ho mai avuto finanziamento dallo Stato. E non mi lamento assolutamente, non è questo il punto, eppure vedo schiere di persone che hanno avuto finanziamenti su finanziamenti e facendo lavori terribili continuano a chiederne e smettere con questo nepotismo italiano fatto di famiglie del cinema dove da padre, figlio, a cugino continuano tutti a lavorare. Questo vuol dire togliere a chi viene magari dalla Calabria o dal nord dell'Italia, Friuli, e non ha rapporti, aderenze o politiche, bisogna dirlo, o nepotistiche all'interno delle famiglie del cinema, di fare qualcosa, cominciare a essere un po' più calvinisti, pur essendo ateo io, ma protestanti. Cioè, se una delle cose da fare, che non venga a Roma a fare per forza a Roma cinema e lavorare 8 ore, 10 ore il cameriere in qualche posta per sbarcare il lunario, perché non ce la fa, e non è giusto. Mentre magari vi accorgete che ci sono persone che già nascono e sanno che per logica di famiglia e di aderenza politiche anche a sinistra, in qualsiasi, ormai, qualsiasi forma di espressione istituzionale, faranno cinema. E gli viene quasi predestinato, cioè i figli di attori, figli di attori, figli di sceneggiatori, figli di registi, ma è entrata una cosa molto diffusa. Questa è una cosa che non va bene, specialmente per chi non ha conoscenze.
Un invito però, concludiamo questa intervista con qualcosa di positivo, no?
Ma io sono positivo, se dico le cose positive, mica cose negative, mi a dire le cose, cioè non bisogna essere consolatori, tutto ciò che è consolatorio secondo me è negativo, cioè quando uno cerca di consolare qualcuno e diventa negativo, quando cerchi di dargli un punto di vista un po' più acido forse e schietto forse lì è positivo.
Si riesce a dare una scossa.
E la realtà non è facile, però bisogna essere anche molto chiari. senza offendere qualcuno necessariamente, ma a dire quello che uno pensa. E la cosa positiva è guardare sempre le cose con un po' di sarcasmo e non prendersi sul serio, prendersi anche un po' in giro, cioè essere un po' ironici su se stesso che, più che sugli altri.
Che è difficile anche quello.
Sì.
Ok, grazie
Grazie
allora.
a voi.